Allora, buongiorno a tutti voi. Finalmente abbiamo ripreso la predicazione su Osea. Siamo arrivati al capitolo 8. E vediamo stamattina qualcosa che il Signore ci vuole dire per bocca di Mosè, di Osea. Capitolo 8. E Osea scrive queste parole: metti in bocca il corno come un'aquila, piomba il mico sulla casa del Signore, piomba il nemico sulla casa del Signore, perché hanno violato il mio patto e hanno trasgredito la mia legge. Essi grideranno a me: mio Dio, noi di Israele ti conosciamo. Israele ha reagito, ha rigettato il bene, il nemico lo inseguirà. Si sono costituiti dei re senza il mio ordine. Si sono eletti dei principi in mia insaputa. Si sono fatti con il loro argento e oro degli idoli destinati a essere distrutti. Il tuo vitello, o Samaria, è un abbinazione. La mia ira divampa contro di loro. Quanto tempo passerà prima che possiamo essere purificati? Poiché viene da Israele anche questo vitello. Un operaio l'ha fatta e non un Dio. Infatti il vitello di Samaria sarà ridotto in frantumi, poiché costoro seminano vento e raccoglieranno tempesta. La sentenza non farà stelo, la semenza non farà stelo, i germogli non daranno farina, e se ne facessero gli stranieri la dovrebbero. Israele è divorato, essi sono diventati fra le nazioni come un vaso che non viene apprezzato, poiché sono saliti in Assiria come un asino selvatico cui piace starsene solitario. Efraim con i suoi doni si è procurato degli amanti, benché distribuiscono i loro doni fra le nazioni. Ora io li radunerò e cominceranno a decrescere a causa del tributo al re dei principi. Efraim ha moltiplicato gli altari per peccare, e gli altari lo faranno cadere in peccato. Anche se scrivessi per lui le mie leggi a migliaia, sarebbero considerate come cose che non lo concerne. Quanto ai sacrifici che mi offrono, immolano carne e la mangiano. Il Signore non li gradisce. Ora il Signore si ricorderà delle loro iniquità e punirà i loro peccati. Essi ritorneranno in Egitto. Israele ha dimenticato colui che li ha fatti e ha costruito palazzi. Giuda ha moltiplicato le città fortificate, ma io manderò il fuoco nelle loro città ed esso divorerà i loro castelli. Leggendo questo brano, è indubbiamente un dialogo molto particolare, molto forte, è un dialogo di Dio che troviamo in questo capitolo come intenso e anche abbastanza pesante. E sicuramente da quello che abbiamo letto, che cosa comprendiamo? Che è rivolto a Israele. Infatti ci sono molti riferimenti che è indubbio che parla proprio direttamente a Israele. Ma non dobbiamo vederla solo da quel punto di vista, cioè dire: vabbè, il Signore ce l'aveva con Israele, a me non mi tocca. Non è così, perché l'insegnamento è diretto a un indirizzo di cui Dio aveva mandato il suo amore, cioè l'uomo. Dio aveva fatto questo in generale per l'uomo, per tutti gli uomini. Appunto, leggendo quello che scrive Osea, un appello accorato, e difatti ha questa caratteristica, un appello accorato di Dio al popolo e quindi a lui, al popolo, all'uomo che lui ama, all'uomo, sua creatura. Come si è visto anche nei capitoli precedenti, il Signore non si arrende. Cerca proprio in tutti i modi di destare, che cosa? Un minimo di rammarico da parte dell'uomo, un rammarico che potrebbe farlo ripensare della sua posizione, soprattutto reiterare quel rifiuto di accostarsi a Dio e obbedire, perché sappiamo inevitabilmente rende il pentimento più difficile se uno non torna indietro sui suoi passi e alla fine diventa anche impossibile, perché l'uomo indurisce il cuore. Fin dal primo versetto che noi abbiamo letto abbiamo questa proprio diciamo accorato appello, come abbiamo detto, ma come il Signore indica questo appello, usa degli aggettivi, usa delle cose per far svegliare, se così possiamo dire, la coscienza dell'uomo. Ma sapete molto bene che Osea, come tutti gli altri profeti, Geremia, Zaccaria, tutti quelli che voi conoscete, non erano delle persone amate dal popolo. Sapete perché? Perché dicevano la verità. Perché parlavano della parola di Dio. Perché annunziava notizie dirette da parte di Dio. E non erano amati. Perché l'uomo non voleva ascoltare, non voleva ubbidire. Difatti, come ho detto fin dall'inizio di questo capitolo, il versetto 1, che cosa dice il Signore? Che il giudizio era imminente, stava per arrivare. Il Signore invita al popolo e anche all'uomo oggi di stare allerta. Dice: come il suono della tromba è il segnale di battaglia. Difatti il popolo di Israele sapeva che quando suonava la tromba tutti dovevano essere concentrati, perché era imminente la battaglia, dovevano guardare e fissare direttamente i comandanti che indicavano che cosa dovevano fare per la battaglia. E questo concerne il fatto dell'invito al popolo ad avere una riflessione estrema e soprattutto un'estrema attenzione. Nel seguito, come vediamo anche nei versetti 2 e 3, Israele ignorava il Signore. Ignorava tanto nei suoi consigli che nel suo culto. Praticamente nella sua vita Israele non metteva al primo posto il Signore. Infatti, e questo è molto importante e grave, pur professando di conoscere il Signore, l'avevano disprezzato e aveva rigettato il bene. Pur conoscendo il Signore. Noi sappiamo che la Bibbia dice in più parti, specialmente in Romani capitolo 2, che l'uomo com'è? Inescusabile. Perché la natura parla di Dio. Il popolo di Israele aveva le leggi di Dio, aveva ricevuto la parola direttamente da Dio tramite Mosè, e loro professavano di conoscere Dio. La sua professione di fede quindi era solo verbale. I suoi peccati dicevano assai più delle parole. Se anche loro confessavano che conoscevano Dio, la realtà della loro vita, le loro opere, quello che comportava quotidianamente, era il contrario. Allontanavano Dio. Altro profeta, Geremia, nel capitolo 2, versetto 13, dice questo: il mio popolo, infatti, ha commesso due mali. Ha abbandonato me, la sorgente d'acqua viva, e si è scavato delle cisterne screpolate, che non tengono l'acqua. Che cosa voleva dire qui con queste parole? Parole povere, il popolo si era creato dei surrogati di adorazione. Anche se loro professavano di conoscere Dio, ma avevano trovato altre forme, altre cose e altre situazioni che loro sfruttavano pensando che andava bene. Nei versetti 4 e 6 troviamo due esempi di peccato. Israele ha fatto delle scelte senza consultare Dio, si era scelto dei re, inoltre si erano costruiti degli idoli in diretta violazione del secondo comandamento. Dice, avevano fatto delle cose senza consultare Dio. Un credente, credo che ogni passo che deve fare in modo che il Signore lo possa approvare. E noi delle volte siamo così, in forma leggera. Che cosa diciamo? Questo ci penso io e questo ci pensa il Signore. Non è così. Nel modo di essere credenti, tutto va rimesso nelle mani del Signore. Tutto. Per cui, come Israele si era scelto dei principi, dei re, si era scelto delle persone che dovevano gestire la loro vita e non l'avevano condivisa col Signore, affatto. Non solo, si erano fatti degli idoli, dei nuovi idoli. Il secondo comandamento dice proprio questo, perché il Signore ha dato una caratteristica: io sono un Dio geloso, non condivide la sua adorazione con altri, con qualsiasi cosa. E lui è stato categorico su questo. E poi troviamo anche una domanda. Il Signore si fa una domanda sembra un po' retorica, ma fa capire in un certo senso la pazienza di Dio e la durezza dell'uomo. Una domanda che il Signore si fa, dice: quanto tempo passerà prima che possano essere purificati? Dice: quanto tempo occorre affinché queste persone cambiano idea, si ravvedano? Arriviamo al versetto 7. Io penso che questo versetto sia il versetto centrale di tutto il capitolo. E quando stavo preparandomi a questo, ho pensato, sai, mi è venuta in mente mia suocera. Mia suocera non leggeva la Bibbia, non conosceva niente della Bibbia, però questo versetto lo citava spesso. E io l'ho detto anche a Germana, è vero. Il versetto che praticamente lei citava, perché dice: chi semina vento raccoglierà tempesta. Lei lo diceva sempre quando si trovava in disaccordo con i suoi figli o con i suoi parenti, e citava sempre questo versetto, non sapendo il significato vero. Se gli uomini non vogliono abbandonare l'amore, ma continua nel loro servizio del peccato, ne perderanno certamente tutte le gioie e tutti i frutti dell'amore, logicamente. Se loro persistere in questo loro atteggiamento, perderanno le cose migliori, le cose che l'amore dovrebbe dare i frutti. Infatti dice, se Samaria si fosse mantenuta salda e fedele al Dio di Israele, Dio sarebbe stato di grande aiuto per loro. Il Signore ha già in passato fatto vedere che dava delle cose buone, che faceva delle cose buone per il popolo, tutto quello che occorreva. E lo avrebbe fatto se loro si fossero mantenuti legati, stretti alla fede. Al contrario, il modo di contursi nell'idolatria dimostrò di essere una canna rotta. Che cosa vuol dire? Una cosa inservibile. Una canna rotta non serve a niente. Dice, una cosa inservibile. Il condursi verso l'idolatria. Altro profeta, Ezechiele 7,12, dice, giunge il tempo, il giorno si avvicina, dice, chi compra non si rallegri, chi vende non se ne dispiaccia, perché l'ira ardente è sospesa su tutta la loro moltitudine. È qualcosa come sta lì, pronta a cadere. E il Signore ne fa un avvertimento e dice, attenzione, attenzione. Hanno fatto, questo popolo aveva fatto degli sforzi e spesso tanto, dei sforzi importanti per fabbricare e adorare quegli idoli che, come dice il profeta, sarebbero stati distrutti. E creare idoli non è solo fare delle statue o delle cose inneggianti a un altro Dio. Anche l'uomo comune che insegue degli ideali sono degli idoli. Quegli ideali terreni che fanno perdere veramente la strada verso Dio. Gli idoli potrebbero essere il lavoro, la posizione sociale, la giadezza finanziaria, come gli israeliti. Questa la vedevano come un investimento, così come il contadino semina il grano aspettandosi di mietere un guadagno. Si aspettavano di poter diventare prosperosi e vittoriosi come le nazioni idolatre che erano circostanti al popolo di Israele. Volevano in un certo modo copiare quello che facevano i paesi circostanti, perché loro vedevano la prosperità e loro invece non vedevano i risultati. E tutto questo era soltanto un inganno. Era un inganno per essere deviati. Era come seminare vento che non produce niente, non produce alcun frutto. In poche parole, questo versetto dice, avevano faticato per il vento, non aveva portato a nessun risultato. E già questo poteva far capire loro che stavano su una strada sbagliata. E questo versetto, questo brano, è come qualcosa di importante per noi, è qualcosa che ci aiuta a far riflettere, perché è attuale anche per noi oggi, per noi che siamo dei credenti. Anche l'Apostolo Paolo riprende lo stesso tema, come scritto in Galati. Lui ricalca proprio questo versetto riferito a Galati, che voleva sottolineare questo aspetto. In Galati 6,7 dice, non vi ingannate, non si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. C'è un inganno, pensando che l'uomo può fare cose diverse da quelle che Dio comanda, scelte diverse da cui Dio comanda, azioni diverse secondo quello che Dio comanda, e magari avere dei buoni risultati. Non è così, non è questo quello che Dio vuole. Dio vuole che noi camminiamo secondo il suo consiglio, secondo il suo pensiero, secondo i suoi statuti, secondo le sue leggi. Dice: non vi ingannate, v'è solamente un solenne avvertimento contro proprio quella tendenza ad illudersi per il meglio, per mettere a tacere la propria coscienza. E a volte capita proprio questo, proprio per mettere a tacere la propria coscienza si fanno delle scelte e purtroppo rimaniamo ingannati. Una tale illusione porta a una proprio inconscia e parte delle volte anche volontaria, è una delle scelte che forse delle volte pensiamo che non siano così importanti o fondamentali, ma è proprio così, perché dobbiamo ponderare. È interessante, come nel caso dei Galati, che stanno nel credere che essi possano mancare al loro dovere verso i loro conduttori, senza che Dio domandi loro conto di quell'atto di avarizia e di disprezzo del ministero della parola. Perché anche questo include nell'attività del credente vedere che anche il ministero della parola ha un'importanza e non è una cosa secondaria. Infatti è interessante vedere che il vocabolo greco che rendiamo farsi beffa, come è scritto nel versetto, vale propriamente torcere il naso in su, quindi farsi beffe con delle smorfie. Non è cosa possibile all'uomo di farsi beffa di Dio. Non si può fare beffa di Dio, ingannarlo, il fargliela, come si dice, alludendo le grandi leggi secondo le quali egli governa il mondo reale, ma soprattutto anche il mondo morale, perché il Signore è il Dio di tutto. Se l'uomo lo tenta, ne pagherà le conseguenze. Questo è il risultato, questo è quello che Paolo dice, quello è anche che Osea dice per bocca del Signore. Fra quelle leggi, infatti, c'è quella secondo la quale la retribuzione che inizia nel presente e si prolunga nel futuro dipende alla nostra condotta, dalla condotta tenuta dall'uomo. In tal modo che nel mondo fisico le messe rispondono alla semina. Per cui come noi seminiamo dobbiamo sapere che ci sarà un risultato. Dice: qual è la natura e qualità di quel che si semina? Tale è la natura e qualità di quello che si miete. Se noi abbiamo scelto un tipo di semenza, la conseguenza ne sarà anche il risultato. Non si dà il caso di una violazione delle leggi divine per cui si colgono fichi sui pruni o frumento dalle zizzanie. È questo quello che a volte accade. Così nel mondo morale non si raccoglie una messa di vita da una condotta avara ed egoistica, per cui se noi scegliamo un tipo di seme sappiamo che anche il risultato sarà connesso. Sarebbe certo una sorpresa se dopo aver piantato del grano in un campo crescessero delle zucche. Ma non dovresti meravigliarti se dopo aver criticato i tuoi amici il risultato qual è? Trovarsi da solo, trovarsi isolato. Se semini per soddisfare i tuoi desideri carnali, metterai dolore e malvagità. Questo è il risultato. Se semini per piacere a Dio, raccoglierai gioia e vita eterna. Diversi tipi di seme, diversi tipi di frutti. E adesso vorrei fare io una domanda per riflettere. Che tipo di semenze stai spargendo sul terreno della tua vita? Che tipo di semenze stai mettendo a frutto? Questo noi dobbiamo pensarlo. L'ultima parte del capitolo, da 8 a 14, dobbiamo riflettere su una cosa che il popolo di Israele non ha tenuto conto, ne ha anzi svilito il contenuto. Il fatto di avere un unico Dio in cui confidare, logicamente pienamente, con tutte le che ne consegue, perché è sufficiente in ogni condizione. È unico Dio da servire, dava onore e gloria e anche gioia in Israele. Però fu un peccato, una follia, è una vergogna che non se ne fosse reso conto e che avesse abbandonato la fonte della grazia per onorare la vanità bugiarde che aveva abbracciato. In poche parole, la sintesi è questo: chi confessa una fede e poi l'abbandona diventa profano, si rende più che mai spregevole agli occhi di Dio, non delle persone, agli occhi di Dio. Pensate, questa è la spiegazione che dà Gesù a questo fatto. Gesù in Matteo parla proprio del significato di essere delle persone concrete, delle persone che danno importanza a Dio, quelle persone che hanno preso sul serio il Signore. In Matteo 5,13 è scritto: voi siete il sale della terra. Ma se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla, se non essere gettato via e calpestato dagli uomini. Dio non prese nemmeno in considerazione il loro servizio, perché dice che questi israeliti facevano dei servizi al Signore. E forse anche noi come cristiani delle volte facciamo delle cose per il Signore. Ma al versetto 13 è scritto che il Signore non li gradisce, perché era soltanto un fatto esteriore, mancava qualcosa di importante, mancava qualcosa di veramente forte e intimo. Infatti dice: come avrebbe potuto se non portavano l'offerta sull'altare che avrebbe santificato l'offerta? E se santificano solo carne senza il sacrificio spirituale, e qual era questo sacrificio spirituale? Di un cuore pentito e credente. Il Signore voleva questo. Non è un fatto esteriore, ma un fatto interno. Un cuore pentito, ma soprattutto credente. Questo è quello che il Signore desiderava. Il Signore vuole atti d'amore che nasce dentro il cuore dell'uomo, un sentimento forte. E se non abbiamo fatto questo, non è fede, come dice Gesù. Non ha significato. Non possiamo fare le nostre scelte fonderate, non possiamo scegliere neanche il seme giusto. Concludo con questi due versetti che Paolo scrive ai Corinzi, e che anche loro avevano dei problemi importanti che dovevano mettere in pratica, e che loro si consideravano credenti, ma delle volte nel loro modo di fare non erano credenti, quei credenti veri, ma erano soltanto carnali, cioè esteriori, e non avevano mutato il loro cuore. In 1 Corinzi 13, 16, 17 è scritto: non sapete che siete il tempio, che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno guasta il tempio di Dio, Dio guasterà lui, poiché il tempio di Dio è santo e questo tempio siete voi. Non è una cosa di poco conto. Il Signore era nel brano di Osea, dice, guastava distruggeva gli idoli, ma anche le persone, perché erano delle persone non a modo, secondo il concetto di Dio, persone che non avevano il cuore per Dio, ma avevano il cuore per altre cose. E l'altro versetto, che è scritto sempre in Prima Corinzi, capitolo 6, 18 a 20, dice: fuggite la fornicazione. Dice: ogni altro peccato che l'uomo commette è fuori del corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi, poiché siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Per cui vedete che anche la parte carnale ha la sua importanza, e non si possono scindere le due cose. È bello sapere che noi diventiamo delle persone così importanti quando riceviamo lo Spirito Santo, perché lo abbiamo invitato, perché noi ci siamo arresi a Dio. E Paolo dice: siete stati comprati a caro prezzo. Stamattina abbiamo fatto la Santa Cena e ricordiamo che prezzo è stato pagato per ognuno di noi. Che prezzo è stato pagato, cari fratelli? Non era un prezzo di monete, di oro, qualcosa. È stato pagato con il sangue di Gesù, con il prezioso sangue di Gesù. E questo ci deve far riflettere. Noi apparteniamo a un Dio tre volte santo e ci ha resi addirittura santi, perché siamo il tempio dello Spirito Santo. Riflettiamo su questo. Riflettiamo di vedere la nostra strada, che ci riporta su una strada giusta verso il Signore, se ci siamo smarriti. Il Signore è pronto sempre a perdonare, è pronto ad aiutarci. Come abbiamo visto stamattina, Lui non si ferma, ci avverte continuamente. E forse anche questo messaggio stamattina è un avvertimento, è un incoraggiamento. Preghiamo. Signore Padre Celeste, ti ringraziamo perché tu hai pazienza con ognuno di noi, perché tu vuoi che noi conduciamo una vita secondo la tua volontà. Non è la nostra volontà che deve prevalere, non è le cose che noi desideriamo o pensiamo che vanno bene, ma quello che tu decidi. Signore, vogliamo mettere tutto nelle tue mani, anche la nostra vita, Signore, che delle volte si sfugge per motivi più banali, ma noi vogliamo essere concentrati su di te, perché ancora stamattina tu ci ricordi che siamo qualcosa di prezioso agli occhi tuoi, perché siamo bastati pagati a prezzo. un prezzo molto alto, la vita del Signore Gesù. Nel nome di Gesù noi ti lodiamo e ti ringraziamo. Amen.